Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù, nato a Belene, è il segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza. Rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e della sua presenza nel mondo. L'angelo dice ai pastori: questo per voi è il segno. Troverete un bambino. Questo per voi il segno, troverete un bambino. Il bambino Gesù nato a Betlemme. Ogni bambino che nasce e cresce in ogni parte del mondo è segno diagnostico che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra famiglia, della nostra comunità, della nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta può scaturire uno stile nuovo di vita, dove i rapporti non siano più di conflitto, di sopraffazione, di consumismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di amore. O Maria, Madre di Gesù, tu che hai accolto, insegnaci a accogliere. Tu che hai adorato, insegnaci a adorare. Tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. In questo appuntamento che cade a pochi giorni dal Natale abbiamo aperto riascoltando alcuni passaggi dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato proprio a Betlemme. Era il 25 maggio 2014 ed è ambientata a Betlemme la fiaba natalizia che vi propongo oggi in questa puntata un po' speciale dedicata appunto al Natale, un racconto scritto dal padre Costanzo Donegana, missionario del Pime, intitolato Il cherubino del presepe. Lo ascoltiamo insieme e ci ritroviamo poi al termine per un breve saluto.
Il santo re Davide è nervosissimo.
Chi ha rubato la mia aureola? Quella che Bezzabea mi ha regalato nell'ultimo anniversario del nostro matrimonio.
Dicendo questo, guarda la testa di Mosè, che sta seduto triste, e la vede sguarnita.
Anche a te.
Non so cosa sia successo questa notte,
risponde il liberatore del popolo ebraico dall'Egitto.
È la prima volta da quando sono venuto in paradiso.
Andiamo a denunciare il fatto all'arcangelo Michele,
suggerisce Davide.
È sempre stato un generale efficiente.
I due si dirigono con fretta agitata verso il quartier generale del Signore degli Eserciti. Ma nel cammino incontrano altri malcapitati, colpiti dalla stessa sventura. Le teste scoronate di Samuele, Sara, Jonata, Debora, Abramo, Geremia e altri minori. Il gruppo, compatto, si dirige alla caserma angelica. E dato che fra loro ci sono alcuni personaggi di primissimo piano, si aprono tutte le porte ed essi entrano direttamente nell'ufficio di Michele. L'arcangelo rimane perplesso al vedere quel nervosismo che non si addice alla beatitudine del paradiso e si preoccupa di conoscere il problema per risolverlo al più presto prima che giunga a conoscenza di Dio.
Sono sparite le vostre aureole?
Si accerta con curiosità, tentando con difficoltà di nascondere un sorriso per il caso assolutamente inedito che gli è sottoposto.
Sì,
risponde accigliato Mosè.
E non possiamo restare in questa condizione che ci declassa di fronte a tutti gli altri abitanti del paradiso, anche gli ultimi arrivati.
Michele esce dall'ufficio e si consulta con due collaboratori fidati. Torna e rassicura gli scoronati.
Faremo subito un'indagine accurata con i nostri migliori investigatori. Vi garantisco che al più presto tornerete in possesso delle vostre aureole. Solo vi chiedo un favore. Non divulgate l'accaduto. Perché siamo alla vigilia di un grande avvenimento e non possiamo turbare l'ordine pubblico.
Il gruppo, rassicurato dalla competenza e dall'impegno di Michele, annuisce ed esce. L'arcangelo convoca 12 investigatori e pone senza perdere tempo la domanda.
Perché si è fatto questo?
Invidia, superbia, vanagloria sono le risposte più ricorrenti. Ma sembra impossibile che questi vizi trovino ancora spazio fra i beati. L'angelo Ariel azzarda.
Uno scherzo?
L'idea sembra più consona al luogo e la domanda passa allora su chi potrebbe avere architettato il piano. Non è difficile appuntare i sospetti sul piccolo cherubino Rinia, famoso per la sua irrequietezza e le sue birbonate imprevedibili. I 12 investigatori partono velocemente con un battito fragoroso di ali, distribuendosi in varie direzioni. Dopo pochi minuti di ricerca, Omael scopre su una nuvoletta un gruppo di angioletti impegnatissimi a sospingere con le mani le aureole scomparse, improvvisando una gara di velocità. Il più rapido, naturalmente, è Rinia. L'arrivo di Omael interrompe bruscamente il divertimento. I piccoli tentano maldestramente di aggiustarsi sulla testa le aureole rubate per mimetizzarle con le loro, ma sono fuori misura. Alcune cadono, altre restano a sghimbescio. Omael le raccoglie e spinge il gruppo riluttante verso la caserma. Nel frattempo, Michele ha fatto richiamare i santi scoronati, che accolgono con sguardi severi i trasgressori.
Vi rendete conto della gravità del vostro gesto? Mancare di rispetto ai santi più fedeli a Dio,
dice con gravità l'arcangelo, pronunciando lentamente ogni parola. I compagni guardano Rinia, che annuisce. Anche loro abbassano la testa in segno di pentimento.
Promettete che non lo farete più,
esige Michele. Un sì esce tremulo dalle loro labbra. Michele pare soddisfatto. Mosè, in rappresentanza anche delle altre vittime,
da un buffetto fra il serio e il faceto sulla guancia di ognuno degli angioletti che gli passano davanti per uscire, dicendo:
«Se c'eravate voi ai miei tempi, le piaghe d'Egitto sarebbero state molto più di 10».
Quando Rini arriva a casa, non vi trova nessuno. Non immagina dove possano stare suo padre e i fratelli, ma ricorda benissimo che la mamma deve stare alle prove di canto. Ha sentito dire che Dio Padre ha deciso di mandare il figlio sulla terra e lo Spirito Santo ha convocato i migliori cantori per allestire un coro che accompagnerà il figlio al suo arrivo fra gli uomini. La mamma di Rinia, Cherubina Azariah, è una delle migliori soprano del cielo, a volte canta come solista, e lo Spirito Santo l'ha voluta nel coro. Il piccolo vola verso la sala dei concerti. A mano che si avvicina, sente sempre più chiare le armonie angeliche. Mamma sta lì, pensa. Riesce a introdursi per la fessura di una finestra e, non visto da alcuno, si avvicina furtivamente alla mamma, impegnata in un assolo. Le tira delicatamente la tunica, ma la mamma ha un sussulto e deve usare tutta la sua esperienza di controllo vocale per non sbagliare la nota. La musica è bellissima e le parole dicono: «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Quando termina la sua parte, la mamma gli dà una scrollata fulminandolo con gli occhi, ma non può fare di più perché deve evitare che lo Spirito Santo scopra la presenza del piccolo intruso. Lo Spirito Santo commenta alla fine della prova:
«Benissimo, avete proprio raggiunto il livello che mi ero prefisso. Se canterete così questa notte, Gesù sarà felice. Andate a prepararvi. Fra 4 ore tornerete qui per la discesa sulla terra».
«Chi è Gesù?» si domandano i coristi, uscendo a gruppetti dalla sala. La domanda rimbalza da uno all'altro, finché Vasaria, che fa parte della segreteria dello Spirito Santo, sussurra:
«È riservato, ma di voi mi fido. Sapete che i tre hanno concordato che il figlio vada sulla terra per diventare uomo. E questa notte nascerà da una donna. Noi andremo a cantare per la festa. Il figlio sarà chiamato col nome di Gesù».
Mamma Azariah si avvia con Rinia verso casa, dove papà Caliel è rientrato e sta rifinendo gli ultimi particolari della cassa delle trombe d'argento, del cui trasporto è stato incaricato. C'è una certa confusione e nervosismo per l'avvenimento insolito. Mamma Azariah manda Rinia a chiamare il fratellino e le due sorelline per fare le raccomandazioni per le ore in cui i genitori resteranno assenti. La responsabile della casa sarà la sorella maggiore Sifa, che ha già dato buona prova di sé in circostanze simili. La mamma va in camera a prepararsi e papà Caliel sistema nella cassa le trombe che nel frattempo gli sono state portate. I figli aspettano la fine dei preparativi. Azariah torna vestita di una stupenda tunica azzurra bordata di oro e una corona di perle sui capelli biondi. Il suo sposo e i figli non l'hanno mai vista così bella. Lei bacia con effusione ognuno dei piccoli e sollecita Caliel a terminare il suo lavoro, perché l'ora della discesa sulla terra si sta avvicinando. La cassa delle trombe è rimasta semiaperta. Rinia si guarda intorno
e non visto da alcuno, vi si infila. È snello e c'è spazio sufficiente per lui. E poi, un angelo non ha bisogno di respirare. Caliel chiude la cassa e si avvia di corsa per raggiungere il gruppo. Inizia la discesa, veloce. In pochi minuti sono a Betlemme. Si vedono i fuochi che illuminano e riscaldano vari punti della città. Ma l'arcangelo guida, Seiya, la sorvola e si dirige verso la campagna. Oscura. Solo un piccolo fuoco indica un accampamento di pastori, addormentati nel freddo con il loro gregge. Una grande macchia bianca, indistinta.
«Pronti?»
domanda Seiya. Gli angeli si raccolgono. Caliel apre la cassa delle trombe per distribuirle, senza avvedersi di Rinia, che scivola fuori un po' indolenzito e si nasconde fra le tuniche dei baritoni per non essere visto dalla mamma. Suonano le trombe e gli angeli si illuminano, avvolgendo i pastori e il gregge di una luce bianchissima, calda, risvegliandoli improvvisamente. Un sogno. Alcuni tremano di paura. La voce di Seiya proclama:
«Non temete. È una notizia bellissima e gioiosa che annuncio a tutti voi e a tutto il popolo. È nato il Messia tanto atteso. Lo troverete. Un bambino deposto in una mangiatoia, qui vicino. Con lui la mamma e il padre».
Subito dopo, Azariah intona: «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». E il coro la segue in un'armonia ineffabile. I pastori sono frastornati, sotto lo shock per il brusco risveglio e perché non hanno mai visto uno spettacolo così, condannati come sono a una vita dura e senza novità. Si guardano in faccia indecisi, non sanno che cosa fare. Ma Seiya li invita a seguirlo. Tracciando un volo luminoso, si dirige a una collina vicina. I pastori lo seguono correndo e anche alcune pecore. Gli angeli dall'alto si avvicinano più lentamente. Rinia, invece, vola più veloce senza essere notato, perché non è illuminato. Seiya si ferma. Sotto di lui si intravede una grotta scavata nella roccia. Rinia, con un volo circolare, si sottrae al fascio di luce dell'arcangelo. Penetra nella grotta. Nell'oscurità gli pare di scorgere qualcosa che si muove e sente la voce flebile di un bambino che piange. Seiya si avvicina e la grotta si illumina. Allora Rinia scorge un adolescente con un bambino fra le braccia e un uomo giovane e anche un asino. A poco arrivano tutti alla grotta, pastori e angeli, formando una corona. Gli angeli, sospesi in cielo, ripetono in un pianissimo a bocca chiusa il canto del Gloria. I pastori, prima immobili, muovono il passo, entrando titubanti ad uno, calamitati da quella scena tanto semplice eppure caratteristica per il senso di purezza, di pace, di amore. Uno di loro, un bambino, sorregge un agnellino tutto bianco che bela. Un pastore lo spinge delicatamente verso la mamma, dicendo:
«Non abbiamo niente da offrirti. Saremmo contenti che accettassi questo agnello, l'ultimo nato pochi giorni fa. Tuo figlio gli assomiglia molto».
La mamma risponde:
«Sì, mio figlio è l'agnello venuto a togliere il peccato del mondo. Grazie. Grazie».
I pastori non capiscono, ma sentono quelle parole come la carezza di una mano che passa delicata sul loro cuore. e lo rende più leggero e pieno di gioia. Rinia entra nella grotta e si nasconde dietro l'asino. Lo attira il volto della mamma che guarda suo figlio. Mamma Zariah, pur con tutto l'amore che ha per lui, non l'ha mai guardato così. E poi il neonato, di tanto in tanto, schiude gli occhi, sfiorando con un sorriso le persone che lo circondano. Tutto si svolge in un silenzio pieno di commozione. Pare di essere in un tempio dove ogni cosa e ogni persona acquistano una dimensione sacra. Seiach fa un cenno e il coro degli angeli riprende il cammino del cielo, questa volta in un volo lento e più armonioso. Anche i pastori, col cuore pieno di gioia, tornano fra il gregge, commentando a voce bassa l'accaduto. Il più contento è il bambino che ha donato l'agnellino e corre saltando sull'erba bagnata dalla rugiada. Rinia si accorge di essere rimasto solo. Esce dal nascondiglio e si avvicina ai tre.
«Come mai sei rimasto?»
gli domanda il papà.
«È tanto bello!»
«Ma sei capace di raggiungere gli altri?»
«Non so.»
«Ma che farai allora?»
«Resto con voi»,
risponde deciso il piccolo. I due genitori si guardano l'un l'altro e in questo scambio intravedono il proprio bambino che annuisce, sorridendo. Rinia li toglie dall'imbarazzo.
«Mi metterò sopra la grotta per indicare a tutti dove sta Gesù».
E con volo rapido prende posizione. Rinia è l'angelo che nei presepi sta all'entrata della grotta o sul tetto della capanna. Guardando a lui, tutti trovano Gesù.
Il cherubino del presepe, una fiaba natalizia scritta dal padre Costanzo Donegana, missionario del Pime, ci ha fatto compagnia nel nostro incontro odierno, incontro a pochi giorni dal Natale. Voglio ringraziare innanzitutto la voce narrante Franca Salerno e poi le voci che avete ascoltato nel corso di questo racconto: Carolina Zaccarini, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Gaetano Lizio, Stefano Mondini, Aldo Russo, e un grazie tutto speciale al giovane Gabriele Caprio, che ha dato voce proprio al cherubino Rinia. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con una nuova puntata della serie Prendersi cura del cuore, catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale, trasmissione che potrete riascoltare in replica anche domani mattina alle 7 e poi ancora domani alle 21. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.